in diretta, come avevamo già annunciato poco fa, nella seconda parte del spazio redazionale di oggi, volevamo ricordare la notte del 9 novembre 1989, quando è caduto, diciamo così, caduto, poi magari con un compagno che sta con noi qui in studio ci corregge, è caduto, non è caduto, comunque c'è stata una folla umana che da Berlino Est ha passato il checkpoint Charlie, se non erro, o si chiamava così all'epoca, e arrivò a Berlino Ovest. E con te volevamo ricostruire, proprio perché insomma quella notte c'eri a Berlino, ricostruire un po' com'è andata, se uno se l'aspettava, che cosa è successo, quali sono stati gli eventi precedenti, qual era il clima all'interno del movimento tedesco, perché se ne parlava, insomma c'erano stati già parecchi arrivi, e in qualche modo alcuni muri erano caduti grazie all'apertura, se non erro, durante l'estate, delle frontiere tra l'Ungheria e l'Austria, per cui molte persone residenti all'est, nella Germania Est, erano riusciti a arrivare nella Germania Ovest, quindi non solo a Berlino. Però insomma il 9 novembre 1989 ci fu questo incontro tra l'est e l'ovest a Berlino, insomma. Quindi volevamo chiederti, come prima cosa, poi magari facciamo anche un passo indietro di come, quando è stato costruito questo muro, quanti anni è stato su, e come è venuto giù, che cosa è, insomma, che successe, il clima nei giorni precedenti, insomma, era una cosa che ci si aspettava costruita o fu un movimento spontaneo?
Beh, intanto volevo salutare coloro che sono all'ascolto. Diciamo, intanto la prima cosa che mi preme sottolineare è che eravamo a Berlino, diciamo, su mandato della radio, in realtà, che a distanza di 30 anni anche ripropone, se vuoi, un'immagine radiofonica a cui io sono più appassionato, cioè c'era questa tendenza a muoversi, a verificare con i propri occhi, e quindi la radio aveva incaricato me e una compagna di Roma Sud, Claudia, appunto raggiungere Berlino, se non altro per avere testimonianza di quella che, come indicavi tu, era una sorta di pressione che alle frontiere andava avanti già da qualche mese, con delle manifestazioni centrali. C'era la manifestazione del giovedì all'Ipsia, tutti i giovedì alle 5 del pomeriggio, e che era di per sé già un grande elemento di rottura, dove il più grosso gesto di violenza era quello che praticavano anche, che avevano l'abitudine di rompere qualche bottiglia di birra, ma insomma non si andava mai oltre questi fenomeni. E nello specifico eravamo andati a Berlino per conoscere più da vicino, diciamo, quella che era l'organizzazione ombrello di quel periodo. Si chiamava Neues Forum e aveva, come ho definito, era un'organizzazione ombrello sotto la quale appunto erano presenti un po' tutte le organizzazioni cattoliche, giovanili, gruppi della sinistra, e che si riunivano in alcune chiese all'est, molto vicine alla fermata della metro di Alexanderplatz. Passammo quindi, eravamo andati appunto quindi con alcuni giorni d'anticipo, credo intorno al 4 o il 5, adesso è abbastanza difficile da ricordare, e facemmo alcuni giri, non completando quella che era la nostra idea, appunto, di fare interviste, reportage su quella che era una migliore conoscenza di fatti che di per sé apparivano travolgenti, e in effetti lo erano assolutamente. E il 9 mattina ci alzammo molto presto per andare appunto a terminare questa intervista che avevamo fatto in questa chiesa. Erano le chiese che accoglievano appunto queste grandi assemblee di Neues Forum,
che era nella parte est, comunque,
che era nella parte est, sì. E quindi facemmo questa serie di interviste, finimmo quello che avevamo ritenuto un lavoro interessante da riproporre attraverso i microfoni della radio, e che aveva come elemento principale appunto questa possibilità di interpretare e di leggere le cose con i propri occhi, visto che le interpretazioni in quel periodo erano di diverso tipo, ma anche se appunto questa pressione che c'era alle frontiere, mi ricordo quella con la Polonia, assolutamente centinaia di migliaia di persone che da mesi premevano come forma di protesta insieme ad altre per far sì che appunto definitivamente si aprisse il muro. Nel pomeriggio facemmo alcune giri appunto nei quartieri, valutando ovviamente l'estrema differenza e difficoltà diciamo, immagino che ci sia una telefonata.
Onda rossa?
Cosa faccio?
Onda rossa? Continui, stiamo ascoltando.
Sì.
Siamo multitasking,
sì.
Qui, come ricorderai bene.
Sì.
Parlando del muro. Io ho dato appuntamento.
Facciamo
un attimo in onda perché lo ripeti. No.
Facciamo appunto questi. Vabbè, magari possiamo anche così, non so come
interagire. Ok, possiamo continuare e poi magari la comunicazione la condividiamo in diretta.
Bene, scusate un po', vabbè, era una comunicazione, il corteo a Piazza dei Mirti sta iniziando a partire, ci sono gli interventi, perché lo ricordiamo, perché non lo sapeva, però insomma anche questa notte hanno dato fuoco alla pecora elettrica, quindi c'era una mobilitazione per il quartiere, il corteo sta iniziando in questo momento, stanno iniziando i primi interventi. E va bene. E invece torniamo insomma all'altra mobilitazione di cui stavamo parlando, che è quella grossa che ha portato in qualche modo, quello che insomma tu ci stavi raccontando un po' il clima, no?
Sì, era appunto le differenze erano assolutamente fondamentali, erano due mondi completamente divisi e diversi. E, finito questo giro nel pomeriggio, mangiare, vedere un po' la vita nei bar o nei pub, anche se il numero era assolutamente limitato, non c'erano strutture di servizio, bar, ristoranti così frequenti, c'erano alcune strutture di Stato che avevano appunto questa possibilità di fornire cibo agli avventori di vario tipo. E, alle 7:30 facemmo, credo per l'ultima volta, perché poi penso che siamo stati uno poi degli ultimi a oltrepassare la frontiera Alexanderplatz. Per chi lo sa e l'ha vissuto, per coloro invece che non lo sanno, il confine fra le due Germanie era sotto Alexanderplatz, dovevi presentare appunto i tuoi documenti di viaggio e ovviamente veniva esercitata una sorta di facilitazione per coloro che erano evidentemente turisti che erano andati nell'est a visitare, e rientrammo a casa. A quel periodo vivevamo appunto a Kreuzberg in Mantoffelstrasse, che era una via centrale assolutamente vicina alle stazioni della metro di Cottbusertor
e anche appiccicata al muro,
sì, o Gorlitzer Bahnhof, appunto era un elemento di si poteva realizzare un punto di vista assolutamente generale, ma questo lo verificammo appunto quando a muro aperto migliaia e migliaia di persone affollavano, stravolgendo completamente anche la dimensione normale di un quartiere come Kreuzberg. E una doccia, e alle 8:30 la radio annuncia appunto che molto probabilmente, ancora non era dato per sicuro, ma che a mezzanotte veniva aperto il muro non soltanto a Checkpoint Charlie, in un'altra due piccole parti se ricordo bene, ma insomma Checkpoint Charlie, per la sua importanza anche storica, veniva indicato come punto dove affluire per assistere alla possibilità dell'apertura del muro a mezzanotte. E così fu, uscimmo in un gruppo di amici tedeschi italiani da casa, rientrammo dopo 3 giorni, questa è la realtà. Furono 3 giorni assolutamente sconvolgenti. Io bene o male non so se questo nelle corrispondenze che facemmo del tempo, se questa forma di lavoro, di servizio che facevamo per la radio abbia avuto un significato importante per coloro che lo ascoltavano, ma certo per noi due ha rappresentato un po' io la considero una fortuna, perché essere stato lì,
presenti nel tronco.
Sì, essere stati presenti lì in quel periodo è servito anche, credo di poter affermare, anche molto più di tanti anni di militanza attiva. E quindi appunto ci buttammo in questo vortice di migliaia di persone mischiate fra loro che si accalcavano all'ingresso di Checkpoint Charlie, e a mezzanotte cominciarono a entrare le prime persone, le prime Trabant, che brevemente appunto conquistarono il centro di Berlino proponendo questa visione assurda che per tanti anni persone avevano, credo, ambito, ma che anche la politica internazionale non prevedeva in tempi brevi che avvenisse. Questo è un po' l'elemento centrale. Poi, se vuoi chiedere qualcosa,
allora io manderei un pezzo musicale anche magari in tema con l'epoca, per ricordare insomma anche quello che si ascoltava all'epoca, e poi ritorniamo in onda.
Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört uns kurz noch zu. Wir können doch nicht schlafen, finden keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst. Und das für immer gilt. Du wirst nicht immer Hippie bleiben. Für immer, für immer. Für immer Punk möchte ich sein. Für immer Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden. Für immer, für immer Punk.
Forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Ok, torniamo in diretta. Quindi parlando di quella notte a Berlino, le due Berlino e il muro che cade viene battuto giù, semplicemente una piccola parentesi musicale perché ritengo che la musica è importante. Questo era un pezzo che ci hai appunto consigliato tu, di una band dell'Est, Für immer Punk, di Goldenen Zitronen. E di Goldenen Zitronen, i limoni dorati, se non mi sbaglio, sì, è il nome della band, della Germania ex, della ex DDR, e Für immer Punk, punk per sempre.
Sì, era il gruppo punk più famoso ad ascoltare la DDR, e il suo alter ego, come dire, l'interfaccia erano di Totenhausen invece a Berlino Est, quindi era soltanto un piccolo ricordo, non so neanche se i Goldenen Zitronen sono ancora un gruppo esistente, insomma.
Sì, io volevo chiederti un po' le tue impressioni, la sensazione, diciamo che è sicuramente un momento storico su cui abbiamo letto tanto, soprattutto forse abbiamo visto tante immagini, no? È stato molto c'è stata una grossa campagna di marketing in qualche modo, perché comunque ha rappresentato l'Ovest, il capitalismo che vince sull'Est, due modelli, al di là dell'impatto reale sulla vita delle persone, che poi è stato un impatto che ha avuto lunghi strascici durante decenni, e sui quali spesso i riflettori, almeno dall'Ovest, non sono stati puntati. Ma volevo sapere un po' da te, diciamo, la dimensione più umana, più locale, più reale, al di là dello spettacolo, tra virgolette, che ci è stato presentato, per te, per voi che eravate lì. Parlavi di essere usciti quella sera e di non essere rientrati per tre giorni. Che cosa succedeva?
Beh, succedeva, diciamo, il primo impatto era, diciamo, in qualche maniera per me l'esperienza di essere stato lì nel 1989 è stata anche un obbligo al cercare di leggere le cose spogliandomi di quelle che erano le mie interpretazioni politiche di un abitante dell'Occidente, ma che non aveva sulla pelle, diciamo, le conseguenze di quella divisione. E quindi da una parte c'era l'impostazione politica di sinistra, mia, nostra, di Claudia, in cui potevi leggere al limite che si trattava comunque dell'apertura di un nuovo mercato gestito completamente dalla Germania, senza più appunto limitazioni, e che quindi l'apertura di un grande mercato significa entrare, diciamo, nei meccanismi precisi della globalizzazione, tant'è che in un anno l'elemento, per esempio, uno degli elementi più importanti è che le automobili Trabant vennero sostituite nell'arco di 6 mesi. Dopo 6 mesi o 7 mesi la maggior parte delle Trabant non esistevano più, o perlomeno ce n'erano in una quantità talmente limitata rispetto al fatto che precedentemente quello era l'unico mezzo di locomozione che, come ricorderai, veniva dato dal governo, diciamo, con una sorta di targhetta di punti dopo un certo numero di anni, e che quindi la nostra convinzione, anche che prendeva spunto da quelle che erano le testimonianze dei compagni berlinesi che frequentavamo e che ci aiutavano a dare una lettura più precisa all'avvenimento, a noi si mostravano come l'apertura di un grande mercato, e quindi con tutti gli elementi negativi del mercato, con tutti i tradimenti, con tutti quelli che potevano essere intuibili i meccanismi che sarebbero verificati negli anni successivi. D'altra parte, quello che non potevi non sottolineare e non tenere conto era questo grande desiderio di libertà che migliaia e migliaia di persone in quella notte esprimevano, diciamo, condividendola con gli abitanti dell'Occidente. Il meccanismo dell'unificazione in quel periodo era un elemento voluto, e la contraddizione è che poi sono stati gli stessi personaggi, forse anche a distanza di anni, quasi a cercare di riproporlo di nuovo, la grande differenza. Se tu pensi che oggi, a distanza di anni, la pensione o lo stipendio di un impiegato alle poste alla DDR o di un pensionato nella vecchia DDR è ancora di un 25% meno dei loro colleghi dell'Occidente, ti fa ancora comprendere appunto quali erano gli elementi di danno evidente. Oltre il fatto che io frequentavo la Germania in quel periodo anche perché partecipavo a un festival internazionale di documentari che era il Leipzig Film Festival, che si teneva a Lipsia. E, diciamo, l'anno dopo, diciamo l'anno prima dell'apertura del muro, a Lipsia c'erano 3 ristoranti. Se riuscivi a uscire per le 7:25 facevi il giro di tutte e 3 e trovavi posto, alle 7:40 non c'era più posto. L'anno dopo non c'erano luci, non c'erano vetrine, non c'erano attività ludiche, non c'erano birrerie. Un anno dopo, forse neanche ancora, perché era il 9 novembre, Leipzig si teneva l'ultima settimana di ottobre, pochissimo meno di un anno dopo era tutto cambiato, con grandi file di taxi che stazionavano senza clienti, con offerte per comprare il divano a rate, la motocicletta o la macchina. E quindi questo, diciamo, era l'elemento, diciamo, di cui ci interrogammo dall'inizio, fino a quando vedemmo le grandi file davanti alle banche, perché, come saprai, in quel periodo per un marco tedesco della DDR, la Germania, lo Stato federale, dette appunto 100 euro ognuno, 100 marchi ad ognuno di loro per le prime spese. E quindi questa invasione, ricordo sempre questo particolare di una manifestazione centrale nella downtown berlinese, che è Zoologist Garden, dove c'è il centro proprio della città commerciale, i grandi uffici, che ci fu la convocazione di una manifestazione appunto della sinistra berlinese per protestare o per in qualche maniera ragionare su cosa significava in maniera corretta questa apertura del muro. E io ricordo sempre queste bandiere maoiste, leniniste, tutti insieme in piazza e circondati da tutti gli abitanti dell'est che, provenendo da quell'esperienza, guardavano noi che manifestavamo in mezzo alla strada sui marciapiedi, cercando di capire in che mondo erano arrivati, insomma, quando per loro, appunto, con l'esperienza della Stasi o l'esperienza della, il comunismo non è sicuramente una delle cose più plausibili o più comprensibili per loro. E l'altra cosa, sempre l'elemento centrale che molti ricordano, che ho visto scritto anche in altri testi o in altre occasioni in cui nei scorsi anni mi hanno chiamato a ricordare questa esperienza personale, è successo anche al Goethe Institute, che la maggior parte delle persone, famiglie, nonne, bambini, cani, affollavano in maniera quasi da sold out tutti i pep shop del centro di Berlino, diciamo, quasi entrando in un mondo incredibile. Quindi una situazione assolutamente piena di contraddizioni,
surreale
che faticavi anche a qualche maniera a interpretare, anche se io credo che la cosa che mi ha aiutato molto e di cui sono molto felice di aver vissuto quel periodo è che tutto questo ha rappresentato un elemento di riflessione anche oltre, che mi ha consentito, almeno io credo, di comprendere meglio alcune questioni e non vedere dal punto di vista fideista o da fan o da altre cose. Questa è un po' la realtà di quell'esperienza.
Ma col senno del poi, ti saresti aspettato che, ad esempio, i grossi, pensa oggi a Dresda, in cui c'è stato le ultime elezioni un forte aumento dei partiti, cioè dei partiti, dei gruppi nazisti, soprattutto nella parte, diciamo, est della Germania est.
No, nella maniera più assoluta, perché sia Lipsia che Dresda anche a quel tempo erano elementi centrali dove le forze naziste, fasciste erano molto attive. Mi ricordo sempre che c'era a Lipsia c'era un mondo sotterraneo, un underground punk di movimenti, centri sociali, birrerie, ma era, diciamo, noi viaggiavamo sempre con la particolare attenzione di guardarci intorno quando passavamo davanti alla stazione, perché c'era questo elemento appunto di diffusione di bande naziste che giravano.
Quindi
per
già
la città
c'erano all'epoca prima della caduta del
assolutamente
muro, non è una novità.
Assolutamente no. Lipsia e Dresda, perlomeno, non solo un politologo, ma credo di interpretare che questo tipo di esperienza di cui parlano i giornali in questi giorni a Dresda sia anche frutto di una sorta di radici, diciamo, che non hanno preso poi i grandi numeri che prendevano prima, ma che poi mano a mano nel corso degli anni portano alla situazione odierna.
E invece un'altra cosa che ti volevo chiedere, proprio tu dicevi, da un lato c'è la radio che dà l'annuncio, no? Ma all'interno dei movimenti della sinistra, insomma, berlinese, negli anni precedenti, se non erro proprio l'anno prima, c'erano state le grosse mobilitazioni contro il G7, che era, cioè, insomma, quindi gli incontri, quindi parecchi cortei, mobilitazioni sulla piazza, i sette grandi si incontrarono a Berlino, quindi ci furono manifestazioni,
sì, sì.
Scontri e quant'altro, però insomma, a quello che io ricordo, non si parlava del muro. C'è stata veramente un'accelerazione,
sì, è stata
dal
un'accelerazione.
Periodo estivo, cioè dall'estate fino ad arrivare al 9 novembre.
Sì, sì, ti ho detto, era la pressione veniva dai paesi confinanti, e quindi le frontiere berlinesi con la DDR, e poi la DDR poi ovviamente confinava con altri paesi, esercitavano questa pressione enorme, ma insomma erano veramente centinaia di migliaia di persone. E ora sapere e leggere il perché di questo avvenimento, se sia stata la pressione da sola, io non credo, ma la possibilità di vedere l'apertura di un mercato infinito, perché questo poi è stato realmente che ha portato.
Beh, diciamo anche un po' le politiche di Gorbaciov, no? Che ha permesso diciamo, la frammentazione di quella che era l'Unione, l'URSS. Per cui ha permesso, ha dato la possibilità ai vari stati di quindi aprirsi più verso Occidente, diciamo. Se non erro, infatti dentro, almeno alcune cose che leggevo, non so neanche quanto è vero, però Gorbaciov era molto ben visto, tra virgolette, nella Germania dell'Est.
Anche in Italia
questa,
sì,
oltre da noi, però diciamo, per questa possibilità rispetto al periodo che raccontavi anche prima, insomma, della polizia politica. Quindi veramente lì all'inizio, a ridosso del muro, quando, da dopo che fu costruito nel 61 fino a qualche anno prima, in fondo nell'89, sparavano proprio a vista, avevano fatto una specie,
sì,
di zona, come si chiama quando una zona in cui butti
cuscinetto
giù, cuscinetto in cui uno non può, per evitare che la gente scavalcasse o entrasse. Quindi insomma le politiche di Gorbaciov permisero in qualche modo di immaginarsi la riunificazione della Germania, no?
Sì, sì, mi fai venire in mente, diciamo, che per esempio 10 anni fa, nei 20 anni dei festeggiamenti, diciamo ai margini dell'esperienza del Tech Festival, per esempio facemmo un'iniziativa che ricordavi, in collaborazione col Goethe Institute, facemmo Muro di Celluloide, ricordava i 20 anni, ricordava i 20 anni appunto dalla caduta del muro, e in qualche maniera lo fece con l'ausilio, lo facemmo con l'ausilio dal punto di vista cinematografico, con una serie di materiali dell'archivio cinematografico della DDR, e in qualche maniera sotto i nostri occhi sfilarono i documentari più importanti, da The Mauer, che è il documentario meraviglioso più importante, che testimonia delle differenze e delle problematiche, ma anche per esempio i primi coming out di omosessualità, diciamo un film in particolare che si chiamava appunto Coming Out, e che mi ricordo appunto uscito quella rassegna, perché in qualche maniera attraverso questi film storici, che prima non era possibile vedere, avevamo la possibilità di comprendere, di vivere, di interpretare anche quello che era, diciamo, più l'interno della vita sociale all'interno della DDR, che magari non era presente, diciamo, come elementi pratici, come frequentazioni possibili, ma che in qualche maniera nascondeva appunto l'esigenza da parte delle persone di avere garantite le libertà personali. Tieni presente che un giovane in quel periodo poteva visitare soltanto la Cecoslovacchia o Cuba, non poteva andare da nessun'altra parte, e questo non è neanche mi riporta indietro un esempio che quando io sono invece fatto un viaggio a Cuba nel 91, nel periodo cosiddetto del periodo especial, dove si prendeva il cibo con la tesserina, e quando c'era scritto pesce trovavi patate, e quando c'era scritto carne trovavi sempre patate, diciamo nelle frequentazioni Il mio atteggiamento era sempre quello di indicare, frequentavamo dei ragazzi universitari, per esempio, noi dicevamo sempre: ah, ma voi avete la possibilità di curarvi gratis, avete la possibilità di avere l'istruzione,
di studiare,
di avere l'istruzione gratis, di essere favoriti. E la risposta era sempre puntuale: facciamo a cambio, diciamo così, tu, io puoi fare quelle cose che faccio io posso viaggiare come viaggi te, che è un elemento, diciamo, che per qualcuno può essere, diciamo, ignorato, ma che invece testimonia appunto di questa libertà, di questo grande movimento. No, credo che le persone non...
Fa parte della contraddizione, sicuramente, di qualsiasi stato chiuso, circuito chiuso o territorio chiuso da questo punto di vista, no?
Esattamente.
Vorrei aggiungere qualcosa: che la libertà di movimento ha anche un'altra faccia della medaglia, nel senso, per esempio, per quanto riguarda le persone provenienti da Cuba, hanno sempre avuto una politica di accesso al territorio dell'Unione Europea ben diversa da persone, cittadine e cittadine di altri paesi latinoamericani e del Centro America, proprio appunto per fomentare in qualche modo. Quindi è sicuramente un diritto fondamentale quello della mobilità, ma, diciamo, un po' dovrebbe essere applicato dall'Occidente da ambo le parti.
Certo.
Giustamente la cosa che dicevi tu, come evidenziare l'importanza di questo momento storico per le singole vite delle singole persone, mi sembra fondamentale, anche perché io non sono un'esperta della storia dell'ex DDR e della cosiddetta riunificazione, ma a me sembra che non ci sia stata nessuna fase di transizione né a livello amministrativo, politico, strutturale, per cui, anziché parlare di riunificazione, io direi che si è trattata di un'assimilazione completa.
Sì,
il
sì.
Che ha lasciato anche non solo le strutture, ma anche poi i cittadini e le cittadine completamente sguarniti rispetto, una volta che si sono spenti un po' i riflettori, rispetto a quello che invece è la transizione reale, di che cosa implica il fatto che due stati, due amministrazioni, due strutture così diverse durante decenni vengano a compaginarsi, cosa che mi sembra sia abbastanza evidente che non è successo.
Sì, sì. Poi se vuoi, in qualche maniera, diciamo, questo è il periodo in cui noi fatichiamo, lottiamo, ragioniamo sul fatto che i muri debbano essere abbattuti e non eretti, e questo è un elemento fondamentale, importante, che non ha, diciamo, possibilità di essere barattato neanche con discorsi che riguardano le mediazioni o alcune contraddizioni per cui rinviare. Quello è un concetto universale che va affermato, ma se vuoi, però, l'elemento di grande interrogativo, il grande interrogativo è che c'è stata una indagine, credo intorno a 5-6 anni fa, in cui gli stessi abitanti della DDR auspicavano una sorta di rientrare ognuno nelle proprie differenze. Diciamo, l'argomento era banalmente: ricostruiamo il muro, ma in sostanza non c'era nessuna voglia di costruire un muro, ma soltanto quella di difendere alcune differenze, perché questo meccanismo integrativo non è esistito, e come dici te, appunto, si è trattato di un'assimilazione che, fra l'altro, si basa ancora su elementi veramente di poca giustizia. I salari, gli stipendi, se vuoi, è l'elemento, qual è l'elemento per cui un impiegato alle Poste nell'ex DDR, un impiegato nelle Poste a Berlino Ovest, debba avere due stipendi diversi? Mi sembra quasi di riproporre l'argomento, mentre nel resto del mondo magari l'elemento è un elemento di genere, perché si gioca sulla differenza dei salari ridotti per le donne rispetto agli uomini. Lì, in qualche maniera, vanno addirittura oltre, cioè, quindi c'è una, diciamo, tutto questo ha provocato appunto una di tornare magari da liberi nelle proprie esperienze col proprio mercato, diciamo, piuttosto che vivere questa contraddizione, questa differenza, che, anche se il muro non c'è più, nella maggior parte dei casi rimane, sia come provenienza, come rivendicazione delle proprie origini o delle proprie radici, ma che comunque appunto è un elemento sempre centrale di discussione anche attualmente, insomma.
Però noi oggi, insomma, come dire, volevamo ricordare il crollo dell'ultimo muro, perché da 89 in poi, in effetti, è stato tutto un ricostruirlo in qualche modo, no? cioè, mentre all'epoca la notte del 9 novembre lo vedi anche i festeggiamenti, è vero che quest'anno è il trentennale, tutti parlano dell'importanza di quel muro che è venuto giù, contemporaneamente non c'è parte del mondo in cui stanno ricostruendo frontiere, muri. Non a caso il 9 novembre qui a Roma ci sarà una manifestazione il pomeriggio proprio contro i decreti Salvini, Minniti, Orlando e quant'era, proprio contro i decreti di sicurezza, che anche quelli servono a costruire muri o a chiudere porti o quant'altro, no?
Sì, poi diciamo va anche dato, insomma, mi viene un ricordo che riguarda la radio, perché ovviamente casualmente noi avevamo alcuni anni prima in radio dato origine a, diciamo, per cambiare questa abitudine che la musica nella radio era mettere un LP sopra il giradischi e mandarlo sino alla fine, diciamo, l'elemento di novità che bussava prepotentemente alle porte della radio, dette origine a questa esperienza che io ritengo comunque sempre pregnante, cioè veramente molto importante, di Rumori Molesti, che era questa 7 trasmissioni musicali diverse ognuna per sera. E siccome il 9 novembre era giovedì, diciamo, noi realizziamo pure questo scoop, come raccontarlo, molto casuale, che credo a mezzanotte un minuto telefonammo qui in radio durante una delle trasmissioni di Rumori Molesti, che in quel caso era The Other Voices, e io telefonai da una cabina appunto assolutamente attaccata,
perché non c'erano ancora i cellulari,
no
cioè
c'era la cabina, e quindi telefonai da questa cabina vicino all'angolo con Checkpoint Charlie, e mi rispose, per chi lo conosce, Ciccio, cosiddetto Del Forte, e facemmo questo scoop importante. Lo ripeto, diciamo, questa è una cosa che non c'entra niente col muro, a me rimanda anche appunto a quel tipo di radio che io, diciamo, evidentemente adoro, per radio non casuale, una radio come questa che ha appunto riesce a interpretare quelli che possono essere i meccanismi, i sommovimenti, li riesce a anticiparli nelle loro anticipazioni e fornisce un servizio ai propri ascoltatori, che in quel caso erano compagni e compagne, diciamo, andando a vedere sul posto. Ecco, quello per esempio.
Ci proviamo ancora oggi, è vero che molte volte con i telefoni, nonostante
sì,
i cellulari,
no, ma non era,
abbiamo delle difficoltà.
Non era una critica generalizzata,
no,
così
era una
casuale.
Battuta, per dire.
Casomai, appunto, credo che sia un. È la radio a cui sono affezionato io, ecco, tutto
certo.
Qua.
No, e proprio in conclusione, non so se vuoi aggiungere delle cose, perché proprio quando concluderemo questo spazio, diciamo, di ricordo, di memoria, ma anche di riflessione rispetto a quello che è accaduto dopo la caduta del muro, proveremo a fare proprio un collegamento dalla piazza di Centocelle, che, come dicevo prima, il corteo è partito da ormai tre quarti d'ora, più o meno.
Bene.
Non so se vuoi aggiungere altro.
No, grazie dell'ospitalità, per me ricordare questi episodi e ricordarlo qui è sempre, diciamo, la considero una delle mie fortune nella vita, per cui fa sempre molto piacere, quindi grazie dell'ospitalità.
E quindi adesso vi lasciamo con un pezzo di Neen Hagen,
African Reggae del 1980.
Do you love me?